Buonasera, prima di prendere il passo volevo comunicarvi che la prossima settimana il nostro viaggio fa una sosta. Questa pausa fa sì che il gruppo della scuola Don Milani rimanga appaiato, visto che è per dire il 1° maggio, con gli altri due gruppi, in modo da procedere fino alla fine con ordine, e poi dopo, vabbè, siamo stiamo rispettando i tempi, quindi non ci sono problemi. Quindi sappiatelo, magari informate anche i vostri compagni e le vostre compagne che questa sera non ci sono, che magari la prossima settimana c'è una pausa, in modo che non vengano, possano trovare la scuola. No, la scuola non sarà chiusa, perché poi si interrompe questo gruppo, ma le altre attività della scuola degli adulti non è che si interrompono. Volevo sottolineare che gli insegnanti non fanno vacanza, ecco, mercoledì e giovedì, bisogna dirlo, perché oggi c'è questa idea che non si lavori mai, in realtà mercoledì io arrivo da scuola qui e qua arrivo da scuola nel pomeriggio, quindi le altre attività continuano, le attività, le altre offerte formative che la scuola degli adulti, la scuola pubblica degli adulti gestisce. Ora sappiamo che al centro della scuola, dell'affresco intitolato la scuola di Atene, della scuola di Atene, che ormai conoscete bene, avete lì di fronte, quindi avete il vostro occhio è penetrato dentro a questo oggetto e lo ha fatto proprio. Ebbene, si trova al centro, si trova il personaggio di Platone. E durante l'itinerario scorso abbiamo imparato che Platone pone la sede delle idee, quindi dei concetti che Socrate aveva già definito come conoscenze di valore universale, valevoli per tutti, non in questo mondo materiale, ma in un mondo trascendente che sta al di sopra del firmamento e che quindi Platone chiama iperuranio, Urano se il cielo, quindi al di sopra dell'alto dei cieli, per dirla con un linguaggio tipico della sapienza poetica veritica dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. E nell'iperuranio le idee, che sono molteplici, abbiamo imparato, sono legate tra loro da una rete che ha forma di piramide, e l'idea del bene sta al vertice di questa piramide, e questo significa che le varie idee non sono indipendenti l'una dall'altra, ma sono collegate tra loro da rapporti logici e da rapporti morali. E l'iperuranio, quindi il mondo delle idee, è di conseguenza, secondo Platone, spirituale, è eterno, è illuminato direttamente dall'idea del bene ed è separato dal mondo della natura e della città, che è un mondo materiale, caduco, precario, sensibile, e percepisce solo il riflesso, il mondo materiale, dell'idea del bene. Quali rapporti, si chiede Platone, intercorrono tra questi due mondi così diversi? Ecco qui un problema che in Platone poi non si è risolto, perché accentuando così fortemente la divisione tra questi due mondi, è chiaro che poi è difficile passare da un mondo all'altro, dall'iperuranio al mondo sensibile. Forse se glielo passo. I rapporti esistono quindi tra le idee delle cose che sono eterne e immutabili e risiedono nell'iperuranio e i vari oggetti materiali e le persone che vivono la loro vita provvisoria su questa terra. Guardate, il pensiero di Platone al riguardo, abbiamo già detto la scorsa settimana, non è molto preciso. Nel senso che lui di volta in volta, di dialogo in dialogo, adotta soluzioni diverse, perché trova molteplici soluzioni, trova delle contraddizioni, cerca di superarle, e quindi ne sviluppa poi altre di cui si rende conto, cerca le, e quindi è in ricerca, è in ricerca. Questo è un fatto significativo, diciamo anche positivo, perché è evidente che però l'esposizione del pensiero di Platone risulta difficile, sempre risultata difficile, complicata, proprio perché non è lineare. Quindi l'esposizione del pensiero di Platone è sempre stato un cammino accidentato per chi lo affronta. Vediamo noi in questo cammino accidentato, questa sera di itinerario si avventura sul territorio quindi accidentato, possiamo mettere in evidenza una serie di parole chiave che possono essere utili, che sono utili ancora oggi, soprattutto oggi per riflettere, più che mai oggi, certi problemi che Platone mette in evidenza. Allora, guardate sul punto 1 del repertorio. A volte nella sua opera Platone afferma che le idee sono presenti nelle cose, oppure afferma che le idee sono comuni alle cose, cioè l'idea di un oggetto è comune ai singoli oggetti simili. Platone nomina quindi una teoria della presenza delle idee e una teoria della comunanza delle idee, senza però dare alcuna spiegazione su queste due varianti. Cioè, è chiaro che se l'idea che sta nell'iperuranio è unica, come fa a essere poi in tutti gli oggetti che sono molteplici? No. Quindi è chiaro che allora si doppia l'idea, ma nel suo doppiarsi perde il suo valore trascendente. Allora è tutta una serie di problemi che Platone ci pone, che ha posto e che sono utili per riflettere, sono comunque problemi utili per queste contraddizioni, queste aporie sono utili, sono state utili. Se noi ci avventureremo poi strada facendo nel Medioevo, vedremo, no, quali operazioni, no, del pensiero sono state create proprio utilizzando le aporie, le contraddizioni di Platone. L'aporia è una contraddizione intellettuale utile, un ostacolo utile perché sia superato, e sapete che per superare un ostacolo dobbiamo fare uno sforzo, e quello sforzo ci aiuta ad andare avanti, a diventare più forti dal punto di vista intellettuale. Ora, altre volte Platone invece parla di partecipazione, per cui le cose sarebbero partecipi delle idee, e in questo caso l'idea non sarebbe proprio effettivamente dentro all'oggetto. Allora, queste teorie, quindi la teoria della presenza, della comunanza, della partecipazione, mettono in evidenza delle contraddizioni, e Platone stesso se ne rende conto, perché se l'idea è una, diventa difficile poi che possa frantumarsi negli oggetti e negli individui che sono morti. Per ovviare a tale inconveniente, Platone introduce la teoria dell'imitazione, affermando che le idee sono i modelli, sono gli stampi, e le cose, le persone di questo mondo sono le copie foggiate a imitazione di tali oggetti, di tali modelli. In questo modo le copie possono essere molteplici anche se il modello è uno. Ecco, e allora va bene, l'idea è una forma, è un modello, e poi gli oggetti sono delle copie. È chiaro che c'è uno svilimento della realtà, no? Nella materiale, della quale siamo, e Platone ne prende atto. Se è così, vuol dire che la realtà materiale non è così importante. Le cose materiali e sono quelle essenziali, sono utili, sono, ce le dobbiamo avere, ma poi non sono così importanti, anzi è un attaccamento che ci è nocivo, no? Per tutto il resto, cioè per quella che è poi tutta l'attività intellettuale, che è quella che ci dà la felicità, che è quella che ci fa realizzare. Ma questa teoria dell'imitazione, e Platone si rende conto, fa sorgere un altro problema. Chi è che dà forma alle cose, a imitazione delle idee, allora? A questo punto, e noi siamo già informati, se no siamo già informati a questo proposito, Platone fa appello al mito e introduce, come voi sapete già, un essere superiore chiamato artefice o demiurgo, il quale, servendosi di una materia informe già esistente in precedenza, guardate, in tutti i miti di creazione la materia esiste da sempre, eh? Ebbene, demiurgo plasma le cose a imitazione delle idee. L'artefice, il demiurgo, divide questa materia in forme che sono divise in parti piccolissime, no? In atomi, in particelle. Platone non lo dice, ecco, chiaramente, ma divide questa materia in parti piccolissime, poggiate però a forma di cubi, di tetraedri, di ottaedri, di icosaedri, insomma qui c'è Pitagora come al solito, cioè corrispondenti rispettivamente ai quattro elementi, e qui c'è Empedocle e tutti gli altri, insomma terra, fuoco, aria e acqua, di questo è fatta la realtà materiale. Poi riunisce queste parti a imitazioni delle idee, ricavandone gli oggetti materiali, infine avvolge il tutto di etere purissimo, formato di particelle a forma di dodecaedri. Vedete, Platone utilizza tutta una serie di elementi presi dalla storia del pensiero precedente, quindi sintetizza, mette insieme, ecco, il pensiero precedente, lo analizza e poi utilizza, rimuovendoli, i pensatori che abbiamo già studiato, che sono anche lì, il pensiero di questi personaggi. Il demiurgo, secondo Platone, crea il mondo materiale, ma ha anche un'altra funzione. Il demiurgo deve anche infondere nel corpo del mondo così costituito un'anima, la cosiddetta anima del mondo, la quale ha il compito di imprimere a tutto un movimento circolare e di regolare poi questo movimento. Siccome tutto gira, tutto, noi lo vediamo fermo, ma costoro avevano già intuito che tutto si muove, tutto gira, tutto un movimento circolare dell'universo. E allora qualcuno deve averglielo dato, glielo deve dare, no? Ecco questo movimento. Di questo si incarica l'anima del mondo creata dal demiurgo. Naturalmente l'anima del mondo, oltre ad essere una forza dinamica, per la quale Platone non può dire nulla perché la ricerca scientifica è ancora molto limitata, è anche intelligenza e quindi è perfettamente cosciente del mondo che sta in prima. Anzi, è proprio col pensiero che mette in moto questo moto, per usare una tautologia. Vedete, l'intelligenza, quindi, che fa muovere il mondo. L'ultimo compito del demiurgo è infine quello di creare le anime destinate a unirsi ai vari corpi. Però le anime, prima di unirsi ai corpi, devono risiedere per un certo periodo di tempo nell'iperuranio a contatto con le idee, no? Abbiamo detto nel corso settimana. Platone, e lo dichiara apertamente, introduce nel suo sistema questi due elementi, quindi il demiurgo e la materia informe, come un espediente, come un espediente. Quindi questi due elementi sono un mezzo, dice Platone, necessario per spiegare il formarsi del mondo sensibile, altrimenti non se lo saprete spiegare. E quindi per Platone sopra a tutto rimane l'idea del bene, che è il reale valore assoluto. Di questo è certo. Il resto è un mito per ora, dice Platone. Il fatto che però al vertice di tutto ci sia l'idea del bene e noi la pensiamo, poi se non la realizziamo un altro discorso, dice Platone, però la pensiamo, noi sappiamo in determinate circostanze quasi sempre qual è la via del bene. Questo è certo, il resto io non lo posso spiegare ancora. Quindi beh, utilizziamo il mito. E allora, se l'idea del bene è dominante, si chiede Platone, come mai c'è il male? E questo è il problema che ha sempre fatto riflettere tutti. Come mai c'è il male? Come spiega Platone la presenza del male? Beh, la materia informe, afferma Platone, destinata a formare il mondo sensibile, è ordinaria, è originaria ed eterna come il mondo delle idee, ed è anche qualche cosa di ribelle e di resistenza all'opera del demiurgo, cioè tende a sfuggire alla forma, questa materia, ciò che Parmenide chiama il non essere, quindi questa materia, ciò che Parmenide chiama il non essere, con Platone prende il nome di necessità. Voi sapete che Parmenide era rimasto fedele al fatto che l'essere è e il non essere non è. Quindi il mondo creato, quello che chiamiamo il mondo crea, il mondo se non c'è. Ora Platone invece, voi sapete, lo abbiamo studiato intorno al Natale, dopo la vacanza natalizia, questo fatto. Nel dialogo intitolato Sofista, Platone compie il parricidio di Parmenide. Il non essere esiste, è una necessità, no? Anche se l'essere prevale. È una necessità, e quindi la materia è comunque necessaria, e la materia prende quindi per Platone il nome di necessità ed è concepita da Platone come una massa informe che si muove caoticamente in uno spazio indeterminato. Ebbene, dalla resistenza che la materia informe oppone all'azione plasmatrice del demiurgo origina il male. E dà una spiegazione, vedete, ognuno di noi è demiurgo, siamo tutte plasmatrici e tutti plasmatori di materia, no? E voi a quale materia avete dato forma ultimamente? Alla terra, al legno, alla stoffa, alla farina, alla carta, al metallo, quale materia avete? Con quale idea? Con quale idea? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, mai che vi venisse l'idea di fare una bella torta? L'azione del demiurgo è ora, ma si deve che a qualcuno da assaggiare. Plasmare la materia con l'idea di trasformarla implica, attenti, il processo della conoscenza. Quindi tutte le volte che voi dite prendo la farina, prendo il legno, prendo la terra, prendo la carta, prendo la stoffa, attenzione, cioè non è che facciamo un'operazione così a caso, dice Platone. Ma questo gesto, questa operazione, questo fatto implica il processo della conoscenza. E per Platone il problema della conoscenza è duplice, perché riguarda tanto il mondo delle cose sensibili quanto il mondo delle idee. Quindi in quel momento lì noi mettiamo insieme i due mondi, cioè riusciamo a collegarli. nel momento in cui siamo plasmatrici e plasmatori. Alla fine del libro stesso, del dialogo intitolato La Repubblica, eccolo qua, e Platone sintetizza le sue convinzioni sul tema della conoscenza. Ma lasciamo che sia lui ad illustrarcele e leggiamo direttamente, ecco, dal testo. È Socrate naturalmente che parla, ecco, è un dialogo, La Repubblica. Io allora continuai in questi termini: la conoscenza che ha per oggetto il mondo sensibile è detta opinione, dotta, in greco, lo sapete, e si divide a sua volta in due gradi, che sono la congettura, dicasia, e la credenza, pistis. La congettura non è altro che la sensazione, ed è comune alle persone e agli animali. Infatti, tanto le persone quanto gli animali vedono, toccano e annusano un oggetto o sentono un suono. In altre parole, si può dire che la congettura abbia per oggetto le qualità sensibili delle cose, i colori, gli odori, i sapori, i suoni. Queste io le chiamo immagini o ombre delle cose sensibili. Però da queste ombre o qualità sensibili la congettura non riesce mai a risalire alla esistenza della cosa cui appartengono tali qualità, perché anche se tu vedi il colore di un fiore, con la congettura non giungerai mai a conoscere l'esistenza di quel fiore. La credenza invece ha per oggetto non più le qualità sensibili delle cose, ma le cose stesse considerate esistenti, e quindi mediante la credenza io so che il fiore esiste e che quel colore o quel profumo che avevo percepito con la congettura appartiene all'oggetto fiore. La credenza è propria delle persone, ma in quanto riguarda le cose precarie e mutevoli di questo mondo sensibile, è anch'essa precaria e mutevole. Per questo motivo l'opinione di una persona può anche non collimare, ed anzi essere del tutto opposta all'opinione di un'altra persona. A questo punto chiesi al mio interlocutore se mi seguiva, e quando mi confermò la sua attenzione, io continuai in questi termini. Capite che Platone pensa di essere macchinoso quando va a spiegare queste cose, vedete, fa dire a Socrate e quindi bisogna rifletterci un po' sopra, ma Platone è macchinoso, ma non è che per questo non lo si debba avvicinare, conoscere, anzi. La conoscenza che ha per oggetto il mondo delle idee si divide anch'essa in due gradi, che sono la conoscenza matematica, dianoia, e la conoscenza filosofica, noesis. La conoscenza matematica, pur partendo da ipotesi e pur servendosi di immagini tratte dal mondo sensibile, giunge attraverso una serie di passaggi logici a delle verità universali ed eterne, che sono appunto quelle della matematica, perché, come tu sai, in un qualsiasi teorema geometrico si parte infatti dall'ipotesi per giungere attraverso passaggi successivi alla tesi, e questo passare della mente dall'una all'altra idea per cogliere le connessioni logiche io lo chiamo dialettica. La conoscenza matematica è già superiore agli altri tipi di conoscenza fin qui esaminati, perché conduce a delle verità universali ed eterne, però non è perfetta, in quanto non può fare a meno del tutto di rappresentazioni sensibili, come i segmenti, i triangoli, i cubi e via dicendo. La conoscenza filosofica è, infine, la visione immediata e diretta delle idee, quasi una intuizione mistica, per cui l'anima contempla le idee senza essere più turbata da alcuna rappresentazione sensibile. Sappi che finché l'anima è unita al corpo e risiede su questa terra, non può mai giungere alla visione diretta delle idee. Per questo l'amante della sapienza rimane in attesa della morte, e quasi la desidera, perché solo quando avrà lasciato questo mondo materiale egli potrà accedere alla contemplazione delle idee che per ogni persona saggia rappresenta il grado sommo di beatitudine e il fine ultimo al quale si deve tendere. Vedete qui? Platone è apocalittico. Purtroppo però, afferma Platone, questi quattro gradi della conoscenza, quindi la congettura, che equivale a una sensazione, la credenza, la matematica e la filosofia, non sono alla portata di tutte le persone, dice Platone. La maggior parte delle persone non è consapevole del proprio diritto all'apprendimento, cioè a capire l'essenza delle cose, e vive, se ne sta così, cioè non se lo pone questo problema, cioè vive nell'ignoranza e non ha le competenze necessarie per accedere al sapere, cioè alla filosofia. Cosa intende per filosofia Platone? Cioè alla individuazione delle idee dentro le cose. Se in una cosa c'è un'idea, e voi sapete che bisogna fare una differenza, le idee sono soltanto quelle che nascono dal contatto con l'idea del bene, se no sono delle furberie, delle furbate, no? Abbiamo detto l'altra volta. Quindi questa è la filosofia, eh? Il Platone pensa che sia lo Stato a dover creare un sistema educativo efficace attraverso il quale tutte le persone possano acquisire le competenze necessarie, i quattro gradini, per accedere alla conoscenza. E questa affermazione di Platone, guardate, continua ad essere di grande attualità. La quasi totalità delle cittadine, dei cittadini delle polis, scrive Platone nella Repubblica, sono ignoranti e si comportano come una persona che è prigioniera in una caverna e che è costretta a stare con le spalle verso l'imboccatura della caverna e con gli occhi sempre rivolti verso la parete di fondo di questo antro, in greco caverna si dice antron, sulla quale si proiettano le ombre delle persone, degli oggetti che passano davanti all'imboccatura della caverna. Ecco come vediamo il mondo noi, dice Platone. Il mito della caverna, lo avete sentito nominare, è un famosissimo racconto con cui Platone, nel libro settimo del Dialogo Repubblica, introduce il fondamentale tema delle idee, che noi abbiamo già sviluppato da tempo perché era necessario conoscessimo nei suoi postulati essenziali questo argomento per poter procedere fin dall'inizio sulla corsia dell'affresco rinascimentale della scuola di Atene. Come mai Platone, oltre al logos, cioè alle riflessioni di carattere razionale, utilizza anche il mito, cioè il racconto sapienziale poetico, per dare uno sviluppo al suo pensiero? Guardate, con il logos Platone, quindi con la ragione, Platone cerca di spiegare l'essere, i concetti, le idee, e con il mito cerca di spiegare il divenire, cioè la vita. E questo perché la ragione umana, e Platone ne è consapevole, come ne era già consapevole Socrate, non si esprime soltanto per concetti, ma anche per immagini, e non in modo accessorio, ma in modo strutturale, in modo strutturale. I concetti, beh, noi sempre li trasformiamo in immagini, no? E quando vediamo poi un'immagine, quando abbiamo una visione, ecco che cerchiamo di costruire un concetto, di trovare il concetto, l'idea che ci sta dentro. La grande espressione per immagini è propria del genio creativo dell'artista, e Platone, oltre ad essere un grande pensatore, è anche, e qui noi lo sappiamo, l'abbiamo già detto tante volte, e qui tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo, non hanno dubbi, uno straordinario poeta, e quindi è stato capace di esprimere la razionalità della persona sia per concetti che per immagini, sia tanto con il logos quanto con il mitos. Lo stesso Aristotele, che incontreremo strada facendo già questa sera, nella Metafisica, un'opera che si chiama Metafisica, senza naturalmente riferirsi a Platone, perché avvalora questo concetto. Cioè, leggiamo quello che scrive Aristotele nella Metafisica, c'è un frammento, ma è interessante, anche colui che ama il mito è filosofo in un certo modo, perché il mito e il sapere filosofico hanno la stessa radice, ossia la meraviglia, lo stupore, e anche le loro finalità coincidono, perché tanto la riflessione razionale quanto il mito tendono appunto a soddisfare tale meraviglia. Guardate sul punto 2 del repertorio. Platone ha saputo esprimere significativi temi metafisici tanto avvalendosi dei concetti quanto facendo uso delle immagini, come nel mito dell'iperuranio che si trova nel Fedro e lo abbiamo già descritto, come nel mito della caverna che si trova nella Repubblica di cui stiamo parlando, come nel mito dell'anima come carro alato trainato da due cavalli e guidato da un'auriga che possiamo leggere ancora nel Fedro, e come nei grandi miti sulla sorte delle anime nell'aldilà che troviamo nel testo del Gorgia, nel testo del Fedone e nel decimo libro della Repubblica. Il parlare di Platone per immagini sa comunicare pensieri e nozioni con straordinarie rappresentazioni fantastico-poetiche che continuano a coinvolgere la lettrice e il lettore, a spingerlo verso la riflessione, verso ciò che Platone chiama la speranza. Il compito che ha il mito, la scrittrice, lo scrittore che crea il mito, è quello di suscitare una speranza, non una certezza o una credenza qualsiasi. Platone è senza dubbio un laico, e come laico affronta il tema dell'immortalità dell'anima e il tema dell'aldilà. Guardate, non sono temi di carattere religioso in Platone questi, lo diventano con il cristianesimo. È il cristianesimo che molto intelligentemente se ne appropria e giustamente li fa diventare, perché sono potentissimi questi concetti. Quindi e qui non ci sarebbe la scuola di Atene e l'esaltazione, no? Quindi del fatto che le radici della dottrina del cristianesimo sono, e il Papa lo ha voluto in camera sua, questo oggetto. Le radici della dottrina del cristianesimo sono nella cultura ostico-dionisia. E questo lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo dire. Dio ha voluto così, la storia della salvezza passa di lì, dice il Papa. Non dobbiamo nascondere questo. Dobbiamo metterlo in evidenza, perché la cultura è buona, è positiva, è lì che si radica la dottrina del cristianesimo, quindi tutte queste idee di fratellanza, di carità, di amore, libertà. Attenzione a non perdere questi elementi, perché noi oggi ci perdiamo un po' dietro le crociate, no? Ci si perde da una parte, dall'altra, tutte le grandi organizzazioni, invece di fare appello ai propri valori e metterli in evidenza, e anche a quelle che sono le culture di provenienza, no? metterle in evidenza. Quindi affronta questi temi. Quindi Platone, l'immortalità dell'anima, il tema dell'aldilà, utilizzando il mito, avvalendosi, secondo la tradizione orfica, del racconto sapienziale e poetico, come nella letteratura veritica, come in tutta la tradizione orfico-dionisica. Platone, attraverso la riflessione razionale, il Logos, spera che l'anima sia immortale e che nell'aldilà ci sia un luogo in cui l'anima possa dimorare, ma afferma anche di non essere sicuro che l'anima sia immortale e che nell'aldilà, di non essere sicuro che nell'aldilà ci sia un posto dove tutte le anime si possono ritrovare. È una speranza, è bello che sia così, ma noi che abbiamo la certezza di questo, dice Platone, cerchiamo di essere onesti, non creare, cerchiamo di sperare, perché è la speranza che poi trasforma le cose. Le certezze di solito ci fermano lì a difendere
delle posizioni che non dobbiamo difendere, ma insieme agli altri dobbiamo coltivare, ecco, delle speranze. La speranza, anzi, ne parla al singolare. E ora, nel Fedone, Platone racconta, fa raccontare a Socrate, lo abbiamo già citato, il grande mito finale in cui descrive come è fatto l'aldilà e come vengono giudicate le anime che vi giungono, come saranno punite, sprofondate nel Tartaro, o premiate se hanno partecipato della virtù e della saggezza nella vita, perché afferma Platone, bello è il premio e grande la speranza. Vedete, sembrano le parole del cristianesimo, ma evidentemente i padri della Chiesa faranno poi appello a questa terminologia, che è una terminologia chiara, precisa, che spiega bene la dottrina che il cristianesimo deve darsi. Ma subito dopo, in modo veramente emblematico, Platone scrive, fa dire a Socrate: certamente sostenere che le cose siano veramente come io le ho esposte non si conviene ad una persona che abbia buon senso, ma sostenere che o questo o qualcosa di simile a questo debba accadere delle nostre anime e delle loro dimore dal momento che abbiamo riflettuto sul fatto che l'anima possa essere immortale, ebbene, questo mi pare che convenga e che si possa rischiare di crederlo, perché il rischio è bello e bisogna che con queste credenze noi facciamo l'incantesimo a noi medesimi. Ed è per questo che io da un pezzo mi raffiguro questo mito. Per questi motivi deve avere ferma fiducia riguardo alla sua anima la persona che durante la sua vita ha rinunciato a fare il male e invece si è curata nelle gioie dell'apprendere, e avendo ornato la sua anima non di ornamenti che le sono estranei, ma di pregi che sono a lei propri, cioè di temperanza, giustizia, fortezza, libertà e verità, sono i doni dello Spirito Santo, così come verranno poi formulati, così aspetta l'ora del suo viaggio nell'Ade, pronta a mettersi in viaggio quando verrà il suo giorno. E anche voi tutti un giorno dovrete fare questo viaggio, ciascuno quando sarà il suo giorno. Quanto a me, è Socrate che parla, no? Come direbbe un eroe tragico, già mi chiama il mio destino ed è quasi l'ora che vada al bagno, perché mi pare meglio bere il veleno dopo essermi lavato e non lasciare alle donne la fatica di lavare il mio cadavere. Questo dice Socrate prima di bere la seconda. Vedete, questo discorso ha un valore notevole per quanto riguarda il concetto della speranza, che in Platone ha una valenza molto significativa e di grande portata laica, e come è sulla laicità che le fedi si devono ancorare. Platone, con il racconto mitico, evoca la speranza dell'aldilà, ma nel momento in cui costruisce il concetto dell'aldilà sta parlando dell'aldiquà, per invitare allo studio, vedete, a gustare le gioie dell'apprendere, che è sinonimo di cura per l'anima ed è fonte di acquisizione delle virtù, le virtù civili, le virtù politiche. Qui le enumera quali sono le virtù politiche e le virtù civili, utili per costruire, dice Platone, la bella città, Callipolis, in greco, la bella città, la città bella, che è quella in cui i cittadini fanno il loro dovere seguendo queste virtù. Ora, per Platone, le qualità necessarie per costruire Callipolis, la città bella, sono, vedete, la modestia, la rettitudine, l'equità, la volontà, la regola, la sincerità. Voi quale di queste qualità scegliereste per prima? Scrivetela, non è facile rispondere, ma bisogna riflettere a seconda della propria biografia, della propria esperienza. Ognuno le guardi queste parole e dica: ecco, questa è quella che si confà di più. Ora torniamo ad occuparci del tema che abbiamo lasciato in sospeso, cioè del mito della caverna. Platone, raccontando questo mito, vuole conciliare l'essere di Parmenide col divenire di Eraclito e due personaggi che abbiamo già incontrato, e coglie l'occasione per spiegare che differenza c'è tra la realtà e l'apparenza, ovvero tra l'uno, il puro e l'immutabile, e il molteplice, l'impuro e l'mutevole. Platone ci fa immaginare una grande caverna con al suo interno alcune persone incatenate fin da piccole, in modo tale che non possano volgere lo sguardo verso l'uscita della caverna, anzi sono costrette a guardare continuamente la parete di fondo, che per loro ha la funzione di uno schermo. E alle loro spalle, appena fuori dalla caverna, c'è una strada rialzata e lungo di essa un muretto, dietro al quale passano altre persone che portano sulle spalle statue e oggetti di ogni forma e materia, un po' come, scrive Platone, i burattini, creando una similitudine molto appropriata, un po' come dei burattinai che mostrano i burattini agli spettatori. Dietro, e guardate che questo mito della caverna ha un'attualità notevole, no? Ancora oggi, e dietro a tutti c'è un grande fuoco, ma potrebbe essere anche il sole, che illumina la scena e fa in modo che le ombre degli oggetti che passano vengano proiettate sulla parete della caverna verso la quale guardano i prigionieri. Le persone che portano sulle spalle le statue e gli oggetti le cui ombre si proiettano sul fondo dell'altro discutono vivacemente tra loro, e l'eco della caverna ne deforma le voci che giungono all'orecchio dei prigionieri. Ebbene, le persone incatenate nella caverna che cosa possono pensare delle ombre che vedono passare lungo la parete di fondo e delle voci che sentono e che immaginano siano le voci delle ombre stesse? Beh, lasciamo la parola a Platone e leggiamo un frammento dal testo del mito della caverna, poi ciascuno di voi lo può leggere perché lo può trovare nel libro settimo della Repubblica, potete trovare in biblioteca. Ora, le persone incatenate, vedendo passare le ombre lungo la parete della caverna e sentendo le voci, che cosa potranno pensare? Crederanno in buona fede che ombre e rumori siano l'unica realtà esistente. E se uno dei prigionieri riuscisse a liberarsi e a voltarsi indietro e a guardare le statue che passano, in un primo momento accecato dalla luce, le vedrebbe in modo confuso e riterrebbe molto più nitide le ombre che vedeva prima. Poi però, uscito all'aperto e abituatosi alla luce del sole, si renderebbe conto che tutto quello che aveva visto fino a quel momento altro non era che l'ombra degli oggetti sensibili. E che cosa racconterebbe ai compagni una volta tornato dentro la caverna? Riferirebbe che fuori dall'antro ci sono cose incredibili, una luce che non si può descrivere, poi delle statue meravigliose, perfette, rispetto alle ombre che appaiono sulla parete della caverna. Ma le persone prigioniere con lui non lo crederebbero. Nel migliore dei casi si burlerebbero di lui, e se lui insistesse potrebbe anche essere condannato a morte. Quindi c'è un padrone a cui non si può più dire di no a questo punto. Nell'ultima riga che abbiamo letto, il pensiero di Platone corre sempre a Socrate, la condanna a morte. Nel testo del mito della caverna si presuppone ci siano delle significative allegorie. Il fuoco che arde o il sole rappresenta l'essere, ovvero la conoscenza, mentre le ombre sono il non essere, ovvero l'apparenza. E in mezzo tra il fuoco, il sole e le ombre c'è l'opinione, doxa, cioè quello che le persone pensano, che sono portate a pensare degli oggetti sensibili. La conoscenza, spiega Platone, differisce dall'opinione in quanto la prima vede le cose come effettivamente sono, mentre la seconda le immagina in forma sbiadita e confusa, cioè intermedia tra l'essere e il non essere. Ma qual è il significato complessivo di questo mito? Con questo racconto sapienziale poetico, Platone vuole far capire che nella vita esistono alcuni falsi obiettivi e che il sistema ideologico della polis addita ai singoli individui alcuni traguardi deleteri, come il denaro, il potere e il successo, che sono solo le ombre di una realtà ben più vera, che è posta al di là della portata degli occhi delle persone, che è posta al di là di un muro creato ad arte da chi nella polis, afferma Platone, con il denaro, il potere ed il successo mette in scena lo spettacolo della caverna, contrabbandandolo come se fosse l'unica realtà ed esaltando gli elementi su cui si regge, il denaro, il potere, il successo, come se fossero dei valori, cioè come se fossero dei fini ideali e non dei semplici mezzi materiali che valgono per quel che valgono. Questa realtà ideale posta al di là della portata degli occhi, gli esseri umani, afferma Platone, la possono intuire perché da essa emana una sorgente di luce che può illuminare l'intelletto della persona, e il sistema educativo della polis deve quindi fornire le competenze necessarie affinché le cittadine e i cittadini possano imparare a decifrare i raggi di luce che provengono dal mondo delle idee. Uscire fuori dalla caverna per Platone significa giungere alla conoscenza delle idee immutabili, dei valori universali, dei diritti inalienabili e dei doveri non eludibili. Senza questa conoscenza la polis non potrà avere una buona costituzione, dice Platone. Un conto, pensa Platone, è apprezzare una persona bella, una cosa buona, una situazione giusta. Un altro conto è sapere che cosa sia veramente la bellezza, la bontà, la giustizia. Questo è un traguardo difficile da raggiungere e per riuscirci le persone devono percorrere un opportuno ed efficace cammino di studio, cioè un permanente viaggio intellettuale. Non ci si può fidare delle immagini che ci vengono proiettate al fondo della parete, se no non decideremo mai nulla, saremo soltanto lì passivi e prigionieri e non vivremo mai. Ma l'ignoranza è forza, afferma Platone, questo lo riprenderà Orwell nel 1984, è il titolo di un romanzo che tutti avrete letto e abbiamo letto ogni tanto. L'ignoranza è forza e domina nella polis, e le persone ignoranti, soggiogate dalla materia, credono, a loro viene fatto spesso credere, che questo mondo sensibile sia l'unica e vera realtà, perché non hanno mai avuto accesso con lo studio al mondo delle idee, perché non sono state mai messe nella condizione, mediante un sistema educativo efficace creato dallo Stato, ferma Platone, di fare un'esperienza intellettuale, di compiere un itinerario di apprendimento. È evidente, scrive Platone, facendo appello alla speranza, che la piena conoscenza della realtà può avvenire solo quando l'anima si libera dal peso del corpo e giunge a contemplare direttamente le idee nel iperuranio. Però è in questo mondo sensibile, scrive Platone, che l'anima inizia il viaggio che la porta ad avvicinarsi alla conoscenza dei valori universali. È infatti in questo mondo sensibile, afferma Platone, che l'anima ricomincia a ricordare, e ne abbiamo parlato la scorsa settimana, a mettere in moto il procedimento della anamnesi, della reminiscenza. E nello scorso itinerario, lo ricordate, abbiamo studiato che l'anima, la quale secondo la tradizione orfico-dionisiaca è immortale, prima di unirsi al corpo per opera del demiurgo, risiede per un certo periodo, di tempo, nel mondo ideale, dove può contemplare a suo agio le conoscenze e le virtù. Nel momento in cui l'anima si è incarnata nel corpo, ha dimenticato questa esperienza metafisica, ma appena è stato in grado di osservare gli oggetti del mondo sensibile, essa ha ricominciato a ricordare la sua esperienza nel mondo ideale. La reminiscenza, anamnesis, è un procedimento attivo con cui la mente della persona ricostruisce la relazione che c'è tra le idee e le cose. Quindi il ricordo, la memoria, sono due, è un elemento da coltivare. La scuola, afferma Platone, deve curare la memoria delle persone, deve insegnare a far risvegliare il ricordo, l'anamnesis, deve istruire la persona perché possa rendere più precisa la propria reminiscenza, e la persona deve imparare ad eliminare il più possibile il contagio creato dalle apparenze che tendono ad offuscare la memoria. Vedete, Platone non conosceva ancora l'efficacia del sistema mediatico, oggi direbbe, vedete, che avevo ragione, cioè adesso non c'è più la caverna, ma cioè, c'è la caverna, c'è un sistema che sta disarcionando completamente la memoria delle persone, degli individui. Quindi producendo un linguaggio non più delle ombre, ma un linguaggio schizofrenico che non fa più riflettere, no? Ecco, non permette più l'esercizio della riflessione, quindi della crescita intellettuale, quindi il riconoscimento delle idee, delle cose, dell'essenza delle cose stesse. Ecco la qualità quindi di Platone che si rinnova, vedete, in modo eccezionale, direi. Il problema della conoscenza è quindi, afferma Platone, di natura politica, e il tema della conoscenza è strettamente legato al tema della costruzione dello stato ideale, perché è lì che si deve sviluppare l'apprendimento. Il tema dello stato ideale rimanda, come sappiamo, al dialogo in 10 libri intitolato Repubblica. Di che cosa tratta la Repubblica di Platone? Guardate, la Repubblica di Platone è una delle opere più provocatorie che sia stata scritta, e quindi fa discutere per la sua complessità, ma anche per il modo con cui, il modo perentorio con cui Platone dà delle risposte a dei problemi concreti che ha fatto pensare, ha fatto discutere. Ma Platone è anche un grande provocatore, chissà se poi si pensava davvero alla realizzazione concreta di certi aspetti e di certe cose. Ad una, senz'altro, il fatto che siano i saggi che debbano governare e che lo debbano fare nel modo più disinteressato possibile, ecco, questo è il dato di fatto che vuol mettere al centro. Poi tutto il resto che viene fuori è significativo ed è provocatorio. Viene di conseguenza da alcune scelte radicali che Platone fa. Perché se una lettrice, un lettore che non conosce nulla di Platone, della cultura dell'Ellade, legge i primi 5 libri di questo dialogo, rimane senza dubbio sconcertata, rimane senza dubbio turbato? Ora, prima di occuparci di alcuni temi significativi che riguardano i primi 5 libri del dialogo intitolato Repubblica, dobbiamo ricordare che il mito della caverna, collocato nel libro 7° di questo dialogo, ha sempre ispirato, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, molte opere, spesso assai complesse, e questa sera vogliamo citarne una. Abbiamo già citato Orwell, che fa appello a queste idee di Platone in modo preciso, Vogliamo citarne una che si presta ad essere letta con maggiore facilità rispetto ai dialoghi di Platone, ma non con minore superficialità. Si tratta di un romanzo, opera di un importante scrittore portoghese, Nobel per la letteratura 1998, che si chiama José Saramago, che tutti avete sentito nominare, che noi abbiamo già incontrato altre volte nei nostri percorsi. Ebbene, questo romanzo, scritto da Saramago per la fine del millennio, per l'inizio del nuovo millennio, quindi nel 2000 è stato pubblicato, si intitola, è stato scritto alla fine, si intitola La caverna. E in questo testo lo scrittore rivisita e riporta ai nostri giorni il mito platonico della caverna. Inizia questo romanzo esplicitamente con una citazione dal libro settimo della Repubblica. Quindi vedete che anche per Saramago il millennio finisce e comincia con Platone. Il protagonista di questo romanzo è un vagaio, non potrebbe che essere un vagaio, cioè un demiurgo di seconda categoria nella quale possiamo identificarci, al quale viene rifiutata la solita fornitura di stoviglie che lui produce nel suo forno da parte del centro economico commerciale della città. Questo centro economico commerciale, la caverna, è il simbolo del potere nell'era della globalizzazione, e questo artigiano è costretto a inventarsi poi un altro prodotto e insieme a sua figlia confrontarsi con il centro stesso, che racchiude nelle sue viscere più profonde un inquieto segreto. Ma leggiamo l'incipit di questo romanzo, dove Saramago ci presenta, con il suo modo caustico di scrivere, i personaggi principali. Gli incipit di Saramago non sono mai esaltanti, ma questo non significa che poi piano piano ci porta nel racconto e invece ci fa attaccare al procedimento del racconto stesso. Iniziamo, leggiamo l'incipit della caverna. Strana immagine la tua, disse, e strani sono quei prigionieri, somigliano a noi di forse. Ecco, questa è la citazione dal settimo libro della Repubblica. L'uomo che guida il camioncino si chiama Cipriano Aldor, salvataggio di mestiere e ha 64 anni, anche se a vederlo sembra meno anziano. L'uomo che gli sta seduto accanto è il genero, si chiama Marcel Tacio, e ancora non arriva ai 30. In ogni modo, con la faccia che ha, nessuno gli ridarebbe. Come si sarà notato, sia l'uno che l'altro hanno appiccicati al nome proprio dei cognomi insoliti, di cui si ignorano l'origine, il significato e la ragione. La cosa più probabile è che si dispiacerebbero se mai giungessero a sapere che Algore, significa freddo intenso del corpo, preannuncio di febbre, e che il gacio è né più né meno che la parte del collo del bue su cui poggia il giogo. Il più giovane veste l'uniforme, ma non è armato. Il più vecchio indossa una giacca borghese, un paio di pantaloni più o meno decorosi, ha il colletto della camicia sobriamente abbottonato, senza cravatta. Le mani che manovrano il volante sono grandi e forti da contadino, eppure forse per effetto del quotidiano contatto con la morbidezza dell'argilla a cui le obbliga il mestiere, promettono una certa sensibilità. Nella mano destra di Marcel Gatto non c'è nulla di particolare, ma il dorso della mano sinistra presenta una cicatrice che ha l'aspetto di una bruciatura, un segno in diagonale che va dalla base del pollice alla base del mignolo. Il camioncino non merita un tale nome, è solo un furgone di medie dimensioni, un vecchio modello ed è carico di stoviglie. Quando i due uomini sono usciti di casa 20 km fa, il cielo stava appena cominciando a rischiarare, ma adesso al mattino ha ormai diffuso nel mondo abbastanza luce perché si possa osservare la cicatrice di Massar Gaccio e immaginare la sensibilità delle mani di Cipriano Algor. Stanno viaggiando a velocità ridotta per via della fragilità del carico e anche per l'irregolarità del manto stradale. La consegna di merci non ritenute di prima o seconda necessità, come queste stoviglie rustiche, avviene secondo gli orari fissati a metà mattina. E se i due uomini hanno fatto una tale alzataccia è perché Marsal Gaccio deve timbrare almeno mezz'ora prima che le porte del centro siano aperte al pubblico. Nei giorni in cui non accompagna il genero, ma ha delle stoviglie da trasportare, Cipriano Algor non ha bisogno di alzarsi tanto presto. Tuttavia, ogni 10 giorni è sempre lui che si incarica di andare a prendere Marsal Gaccio al lavoro per passare con la famiglia le 40 ore di riposo a cui ha diritto. Ed è lui che dopo, con o senza stoviglie nel bagagliaio del furgone, puntualmente lo riconduce alle sue responsabilità e ai suoi doveri di guardiano interno. La figlia di Cipriano Algor, che si chiama Marta di nome e di cognome Isacca per parte della defunta madre e Algor per parte di padre, gode della presenza di suo marito a casa e nel letto solo 6 notti e 3 giorni al mese. La notte precedente a questa è rimasta incinta, ma lei ancora non lo sa. Ora, nel prossimo itinerario leggeremo ancora qualche pagina extra questo romanzo, ma lo sapete, lo conoscete, ora se volete potete leggere stato questo percorso, questo romanzo a primo titolo. È ora che andrete letto in questo contesto, no? Non casualmente. Di che cosa trattano i primi 5 libri della Repubblica di Platone? Guardate sul punto 3 del repertorio. Il dialogo di Platone, intitolato Repubblica, mette sulla scena una riunione di amici in casa di Cefalo. Chi è questo Cefalo? Cefalo viene presentato in quest'opera già come un uomo molto vecchio, che all'inizio del libro primo accoglie e si intrattiene brevemente con Socrate sul tema della vecchiaia, ma poi si ritira e non partecipa al dialogo. Socrate sta tornando dalla festa della dea Bendis, che si celebra al Pireo, dove c'è il porto. Bendis è una divinità tracia che corrisponde alla dea Artemide, a Diana, insomma la dea della caccia, e viene invitato da Polemarco a fermarsi a casa sua. Polemarco è uno dei figli di Cefalo e quindi l'incontro si svolge appunto nella casa di Cefalo al Pireo. Cefalo era originario di Siracusa ed era stato invitato ad Atene da Pericle perché costruisse una fabbrica di armi al Pireo nella quale lavoravano molti schiavi, molti operai. Cefalo, oltre ad essere il padre di Polemarco, è anche il padre di Lidia, il celebre oratore, e di Eutidemo. Ora, questo Eutidemo non lo dobbiamo confondere con il sofista Eutidemo, molto più famoso di questo, che dà il nome a un dialogo di Platone che si intitola appunto Eutidemo. A casa di Cefalo sono presenti quindi Polemarco, Lisia, Eutidemo, Glaucone, Trasimaco, Adimanto ed altri invitati. Qual è l'argomento di cui tratta il dialogo intitolato Repubblica? Ora, il tema di cui questo dialogo tratta si riassume in una domanda: che cos'è la giustizia? La Repubblica è considerata da tutte le studiose e gli studiosi il capolavoro di Platone, insieme al Timeo, che è, come sappiamo, il volume che il personaggio di Platone tiene in mano nella scuola di Atene. Il testo del Timeo viene presentato come una prosecuzione della Repubblica. Timeo infatti narra in che modo è fatta la natura per restituire il favore a Socrate, che ha narrato come è fatto lo stato ideale, e quindi c'è un equilibrio tra questi due dialoghi. Il testo della Repubblica presenta il quadro più ricco e più completo, è quasi una specie di sintesi dei temi che Platone ha messo per iscritto, e cogliamo l'occasione per dire che Platone nei suoi dialoghi non presenta il suo sistema in modo ordinato, l'abbiamo già detto, in modo organico, e questo fatto ha reso sempre difficile l'interpretazione del suo pensiero, ma le cose difficili anche facili, anche un motivo per riflettere. Il dialogo La Repubblica inizia con il cosiddetto prologo drammaturgico e prosegue, come abbiamo già accennato, con una chiacchierata tra Cefalo e Socrate sul tema della vecchiaia. Poi Cefalo viene a conoscenza dell'argomento che verrà trattato nell'incontro e, in proposito, con una battuta non commentata da Socrate, dice la sua: per lui la giustizia vuol dire pagare i debiti. Dopodiché saluta tutti e si ritira nella sua stanza perché è vecchio e va a dormire presto, pensando probabilmente a tutti i crediti che deve riscuotere, perché Cefalo è un uomo d'affari, ha a che fare con le banche, ha fatto molti prestiti, ecco, quindi per lui la giustizia è pagare i debiti, è chiaro. Quindi l'ironia di Platone è notevole, come al solito. Poi interviene Polemarco. Secondo lui giustizia significa far bene agli amici e far male ai nemici, mentre per Trasimaco, che prende successivamente la parola, la giustizia corrisponde all'utile del più forte. Ebbene, sono tutti temi di attualità questi, cioè, questi sono i vari modi con cui si vede il problema della giustizia, no? Qui si potrebbe trattenersi a lungo su questa uscita di Trasimaco. Ora, questi primi interventi mettono in evidenza, vedete, che c'è una varietà di opinioni intorno al tema della giustizia. Poi interviene Socrate e a questo punto le lettrici e i lettori devono fare attenzione a non equivocare il discorso che Platone fa fare a Socrate per non rimanere sconcertati e turbati. Dobbiamo mettere in evidenza che in effetti alcuni concetti base come giustizia e democrazia avevano per la cultura dell'Ellade un significato diverso da quello che poi assumeranno nel corso dei secoli, passando attraverso l'età moderna e l'illuminismo. Cioè, certe affermazioni di Platone lette oggi possono sembrare reazionarie o totalitaristiche. Noi che siamo eredi della rivoluzione francese pensiamo che la giustizia sia soprattutto égalité, cioè uguaglianza dei diritti dei cittadini, mentre per Platone la giustizia, così come la libertà, coincide prima di tutto con l'ordine, con la regola, con la disciplina, e in quanto tale la si può ottenere solo quando ognuno, scrive Platone, fa il proprio dovere senza interferire in quello degli altri. Una società di uguali è quella in cui ognuno, secondo Platone, fa il proprio dovere. Allora è una società di uguali. Ora, quale oggetto, a proposito dell'uguaglianza, del concetto dell'uguaglianza, quale oggetto vi fa venire in mente, secondo la vostra esperienza, la parola uguaglianza? Una carta d'identità, un permesso di soggiorno, una bilancia, un abito, un tribunale, insomma, via dicendo. Beh, sceglietelo un oggetto che vi fa venire in mente la parola uguaglianza, scrivetela, basta una parola. Ma ora lasciamo che sia Platone a spiegarci le cose. A questo proposito leggiamo una serie di frammenti dal testo della Repubblica, leggiamo dal libro secondo. Per capire che cos'è la giustizia, dice Socrate rivolgendosi ai suoi interlocutori, proviamo ad assistere alla nascita di uno Stato. Tutti approvano la sua proposta e Socrate comincia a parlare dicendo: secondo me uno Stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso. L'essere umano ha tanti bisogni, così tanti che più persone sono costrette a vivere insieme per aiutarsi l'una con l'altra. A questa convivenza noi daremo il nome di Stato. Tutti i presenti concordano con le parole di Socrate, che procede dicendo: ora, il primo dei bisogni è il cibo, il secondo l'abitazione, il terzo il vestiario, e così di seguito. Nel nostro Stato, allora, ci sarà bisogno di un agricoltore, di un muratore, di un tessitore e poi magari anche di un calzolaio. ciascuno si specializzerà nel proprio lavoro, producendo per sé e per gli altri, già che per raggiungere la massima efficienza è necessario che ciascuno faccia il proprio mestiere e non il mestiere degli altri. Ogni categoria però avrà bisogno anche di attrezzi per poter lavorare, di aratri, di cazzuole, di cesoie e quindi di carpentieri, di fabbri e di tanti altri artigiani. Come vedete, più parliamo e più il nostro Stato diventa popoloso. In verità, o Socrate, è già molto popoloso, ribatte Adimanto, ma la produzione interna potrebbe anche non bastare, continua Socrate. Nel qual caso dovremo ricorrere a scambi con gli stati vicini e per far questo avremo bisogno di commercianti abili ed esperti e infine di marinai, di piloti e comandanti per i trasporti via mare. Poi, dal momento che a nostra volta riceveremo la visita di commercianti stranieri, avremo bisogno di persone che sappiano fare da intermediari tra costoro e i nostri agricoltori. Vedete che Platone, nel libro secondo della Repubblica, nella pagina che abbiamo letto, fa descrivere a Socrate dalle origini una società, vedete, molto dinamica e operosa. E poi il discorso riprende con l'intervento di Glaucone, che stimola Socrate a continuare la sua riflessione. Quindi leggiamo sempre dal libro secondo. O Socrate, tu hai elencato i bisogni delle persone ed hai parlato solo di cibo, di vestiario, di abitazione, limitandosi a desiderare il minimo indispensabile. Forse se avessi dovuto progettare uno stato di porci non li avresti nutriti in modo diverso. E allora che cosa mi consiglio, Glaucone? Ti consiglio di tenere conto delle abitudini della gente per bene, che possiede letti ben fatti dove sdraiarsi e mangia intorno a comodi tavoli le cornie di ogni genere. Ho capito, Glaucone, risponde Socrate. Tu vorresti uno stato di lusso, dove ci siano profumi, incensi ed etere. E dimmi, ti piacerebbe che ci fossero anche imitatori, musici, rapsodi, poeti, valletti, attori, impresari, coreuti e fabbricanti di mulini e suppellettili, soprattutto per accontentare le nostre donne? E perché no? Risponde Glaucone. Perché in tal caso, prosegue Socrate, avremo bisogno di un territorio più vasto per nutrire tutti questi abitanti e saremo costretti a sottrarlo ai nostri vicini. E anche loro, se saranno abili come noi, vorranno prendersi una parte del nostro territorio. E allora, domanda Glaucone, come andrà a finire? E andrà a finire, risponde Socrate, che scoppierà una guerra tra noi e i nostri vicini e che avremo bisogno di soldati ben addestrati per difenderci e per aggredire. Non potranno bastare i cittadini da soli a difendersi e ad aggredire, domanda Glaucone. No, risponde Socrate. Se valido il principio che abbiamo accettato fin dall'inizio, che ognuno faccia il suo mestiere e non quello degli altri. Vedete l'intento di Platone, dopo aver dato vita nello Stato alla classe degli agricoltori, degli artigiani, dei lavoratori del terziario, è quello di istituire anche la categoria dei militari e di farne definire a Socrate le caratteristiche. Ma continuiamo a leggere sempre dal libro secondo. Questi soldati, dichiara Socrate, che chiameremo i custodi dello Stato, dovranno essere miti con i compagni e duri con i nemici. E com'è possibile, Socrate, trovare uomini, risponde Glaucone, con un carattere mite e coraggioso nel medesimo tempo? Formandoli, dichiara Socrate, con la musica e con la ginnastica. Nella musica, chiede Glaucone, fai rientrare anche le composizioni letterarie? Tutto quello che dipende dalle muse è musica, risponde Socrate, a eccezione delle favole false. E di quali favole, domanda Glaucone, intendi parlare? Di quelle di Omero, di Esiodo, di altri poeti, risponde Socrate. E che cosa trovi, Socrate, di criticabile in questi poeti, ribatte Glaucone? Di criticabile in questi poeti, afferma Socrate, trovo il fatto che mostrino gli dèi e gli eroi con tutte le nostre debolezze, che ci parlino di divinità che spergiurano e che si lasciano sopraffare dall'ira, di eroi che piangono e di dèi che ridono. Di dèi che ridono, domanda Glaucone. Che ridono, ribadisce Socrate, già che è disdicevole essere troppo facile al riso. E non si può provare chi, come Omero, scrive versi del genere. Inestinguibili risate scoppiarono tra i numi beati, come videro Efesto in faccende girar per la casa. Ora, io penso che queste cose, anche se vere, non dovrebbero mai essere raccontate ai bambini, alle persone immature, ma sarebbe opportuno tacerle o al massimo farle conoscere a un numero ristretto di persone, dopo aver sacrificato agli dei una vittima di raro pregio e grandi dimensioni. Vedete, il libro secondo della Repubblica termina con questo ammonimento di Platone, che invita a interpretare la mitologia secondo il criterio morale. Platone è un censore molto severo e chi possiede strumenti di persuasione occulta, avrà senz'altro da dire che l'autore della Repubblica è un gran pacchettone, perché invita a non proporre alle bambine e ai bambini modelli fantastici che non abbiano un valore educativo, e quindi i poeti devono attribuire agli dei solo caratteri moralmente positivi. Platone sarà anche un bacchettone, ma come possiamo constatare mette il dito su una piaga che è andata non rimarginandosi ma allargandosi nel tempo. Gli dei divini, o soprattutto umani che siano, e al tempo di Platone erano soprattutto gli umani potenti ad atteggiarsi a dei, non possono ingannarci mostrando false immagini di sé. I poeti, quindi, afferma Platone, devono attribuire agli dei la semplicità, la sincerità, la costanza, la tenacia, e così facendo costruiranno l'idea di un Dio che è fondamentalmente buono, misericordioso e causa di soli beni, mentre gli dèi, così come vengono rappresentati, esaltati per le loro caratteristiche immorali, sono solo causa di mali che inquinano la società della polis. Nel terzo libro della Repubblica, Platone prescrive quale modello di istruzione è necessario proporre per educare i custodi dello Stato, e precisa quale musica e quale ginnastica deve essere proposta. Secondo lui bisogna abolire le musiche ioniche o lidie, perché sono troppo sdolcinate e potrebbero produrre combattenti smidollati, quindi meglio i canti corali dorici o frigi, che possono infondere coraggio e amore verso la patria. Il fatto è, afferma Platone, che anche un'educazione basata solo sulle arti marziali può risultare pericolosa, anzi è pericolosa. Può formare non persone pensanti, ma individui aggressivi, incapaci di comunicare con gli altri mediante lo strumento della parola. Alcuni dei custodi, di conseguenza, saranno più bravi a comandare e altri a essere comandati. Si formano così, vedete, nella polis, secondo questa logica, tre classi di individui. Cioè, scrive Platone, quelli che governano, i filosofi, quelli che difendono, i soldati, e quelli che producono, gli agricoltori, gli operai e gli artigiani. La Repubblica di Platone concepisce quindi uno Stato costituito da tre categorie di cittadini, nel quale chi nasce in una categoria finisce, con ogni probabilità, col rimanerci per tutta la vita, può però essere promosso per i suoi meriti o retrocesso per i suoi demeriti. Ma il fatto più significativo è che la classe di chi governa, i filosofi, non può avere nessun privilegio, se no non può governare. Deve sottomettersi a ferre regole di vita, ad una moralità irreprensibile, ad uno stile di vita fondato sulla nulla tenente. Leggiamo a questo proposito un frammento dal libro terzo della Repubblica. Quando si agisce, non so che Platone provoca, è un provocatore, quando si agisce a fin di bene, precisa Socrate, è lecito anche dire bugie. Noi dunque diremo ai nostri cittadini: siete tutti fratelli, ma la divinità, mentre vi plasmava, ha mescolato dell'oro in quelli che erano destinati a governare, dell'argento negli ausiliari adibiti alla difesa della polis, e del bronzo nei produttori di beni materiali. E se un giorno un cittadino di una classe superiore chiede Glaucone si accorgesse di avere un figlio fatto di bronzo, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe inserirlo, risponde Socrate, senza accampare privilegi, tra i lavoratori, così come reciprocamente, se da costoro nascesse un figlio con chiare tracce d'oro e d'argento, sarà compito dei custodi sottrarlo ai genitori ed elevarlo al rango dovuto. E diventerebbe ricco? Domanda Glaucone. Niente affatto, risponde Socrate. Nessuno dei custodi, sia esso filosofo o soldato, dovrà mai avere sostanze personali. Solo il popolo dei lavoratori potrà continuare a possedere proprietà terriere. Per quanto riguarda invece il cibo, i custodi riceveranno tutto quello che sarà necessario al loro benessere. Prenderanno i pasti insieme, vivranno insieme e metteranno tutto in comune. E non pensi, o Socrate, che così vivendo sarebbero infelici, chiede Adimanto, perché pur avendo in pugno lo Stato non ne potrebbero ricavare alcun profitto, né essere generosi con le tere o avere case belle e spaziose. Il fatto è, mio caro Adimanto, risponde Socrate, che l'obiettivo che ci siamo prefissati non è quello di rendere felice una classe o un individuo, ma tutto lo Stato nel suo insieme. Tieni conto che tanto la grande ricchezza quanto la miseria rendono la persona infelice, perché l'una produce lusso, pigrizia e l'esplosione della violenza, e l'altra grettezza, lavoro scadente e la diffusione della violenza. Ma in tutti gli stati che conosco, ribadisce Adimanto, esistono ricchezza e povertà. Sì, replica Socrate, perché invece di essere stati unitari, sono costituiti da due classi, quella dei ricchi e quella dei poveri, l'una nemica dell'altra, come nel gioco delle poleis. E qui Platone cita un gioco popolare, un misto tra il gioco dell'oca, la dama e Monopoli, avete mai giocato? Dove su una scacchiera di 60 spazi ogni giocatore deve conquistare quanti più lotti può. Platone, quindi, dopo aver definito la struttura sociale dello Stato ideale, nel libro quarto della Repubblica passa a trattare del tema della giustizia in relazione al singolo individuo. Come nello Stato, afferma Platone, ci sono tre classi di cittadini, filosofi, difensori e produttori, così in ogni persona ci sono tre anime. Ma leggiamo e ascoltiamo come Platone ci spiega la sua psicologia. Si tratta di un argomento di cui Platone parla in diversi dialoghi con delle varianti. In ciascuna persona, dice Socrate, ci sono tre anime tra loro diverse. C'è la prima che serve a ragionare, che chiamo razionale, c'è la seconda che chiamo passionale e che la rende intrepida, e c'è la terza che fa desiderare l'amore, il cibo e l'acqua, e che chiamo appetitiva. Ora, per mostrare come queste tre anime si comportino, vi racconterò un aneddoto. Un giorno Leontio, figlio di Aglaione, stava salendo al Pireo quando vide alcuni cadaveri appena deposti dal Boia. Un po' il giovanotto moriva dalla voglia di guardare, un po' aveva paura di farlo, finché, vinto dal desiderio, li osservò e disse: «Eccoli a voi, occhi sciagurati, saziatevi pure di questo bello spettacolo». In quel caso l'anima intrepida e passionale si era alleata con l'appetitiva contro quella razionale. Ebbene, perché ci sia giustizia, è necessario che il coraggio, la classe dei difensori, sia sempre al servizio della razionalità, la classe dei filosofi, e mai degli appetiti di chiunque sia. La psicologia, o la scienza dell'anima, è trattata, abbiamo detto, assai ampiamente da Platone in dialoghi diversi e con delle significative varianti. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel dialogo intitolato Fedro, Platone affronta l'argomento dell'anima con delle differenze rispetto al testo della Repubblica. L'anima razionale o intellettiva, afferma Platone nel testo del Fedro, ha sede nella testa, poi parla di un'anima irrazionale, suddivisa a sua volta in anima irascibile con sede nel cuore e anima concupiscibile con sede nella pancia, e con un'immagine poetica Platone paragona l'anima razionale ad una auriga che tenga a freno i due cavalli di un carro volante, rappresentati rispettivamente dall'anima irascibile, un buon cavallo che riesce a tenere il volo, e dava anima concupiscibile, un cavallo non di razza che punta sempre verso il basso, verso la materia. L'anima razionale, sostiene sempre Platone nel testo del Fedro, è la sola che possa giungere alla conoscenza delle idee, mentre l'anima irascibile alimenta in noi il coraggio, l'ardimento, lo sdegno, e l'anima concupiscibile si lascia trascinare dai sensi verso i bisogni e i piaceri materiali. La conseguenza di questo è che solo l'anima razionale può usufruire dell'immortalità, mentre le altre due anime, irascibile e concupiscibile, sono destinate a morire col corpo. L'anima razionale, sostiene Platone nel Fedro, è mossa dal demiurgo nel nostro corpo, è messa nel nostro corpo al momento della nascita, finché possa espiare una colpa misteriosa. Guardate, il tema del peccato originale, vedete, è sempre in agguato in tutte le culture. Una colpa commessa non si sa bene quando. Platone a questo proposito non è preciso, non è in grado di dare delle spiegazioni, ma c'è questo mito e lui naturalmente lo cita, lo rievoca. La purificazione dell'anima viene, secondo Platone, in questa vita terrena, ma non è detto che tale purificazione sia completa al momento della morte. In questo caso l'anima è condannata a incarnarsi successivamente in più corpi, e questo è il concetto della metempsicosi secondo il pensiero pitagorico. D'altra parte Platone ha studiato anche nella scuola pitagorica, fino a raggiungere quella perfetta purificazione che le permetterà di ritornare al mondo iperuraneo e conservare le idee. Vedete che qui c'è già tutto un passaggio che poi troviamo nella dottrina del cristianesimo e nella commedia di Dante. Che cosa vorreste fare voi con l'anima razionale, cioè con la testa, con la mente, e con l'anima passionale, con il cuore, e con l'anima appetitiva, con la pancia? Beh, scrivete tre righe in proposito. Nel libro quinto della Repubblica c'è un argomento delicatissimo che ha procurato spesso a Platone l'accusa di aver ispirato il totalitarismo e di aver coinvolto la figura di Socrate in una tematica scandalosa. Di che cosa si tratta? Beh, leggiamo dal libro quinto. A questo punto Socrate fa per andar via, ma Adimanto lo afferra per la tunica e lo trattiene. A nostro avviso, afferma Adimanto, tu ci derubi di una parte del discorso. Hai creduto di cavartela dicendo che tra i custodi viene messo tutto in comune, anche le donne? E in che modo si attuerebbe questa comunanza? Non è facile affrontare simili discorsi, risponde Socrate alquanto imbarazzato. La soluzione che propongo, amici carissimi, è inconsueta, e le mie parole potrebbero sembrare un'utopia o una provocazione. Ma tu, Socrate, non esitare, risponde Adimanto, dal momento che quelli che ti ascoltano non sono né increduli né ostili. Allora, seguite il mio ragionamento. Supponiamo di considerare le donne pari agli uomini. E questo è un fatto importante. Platone parla di parità, in questo caso, in un momento in cui le donne sono assolutamente secondarie nella società. E invece qui c'è questo discorso che nella Repubblica tutti sono uguali, tutti in grado di svolgere le stesse funzioni dei custodi, in modo che l'unica differenza esistente sia il fatto che le prime sono più deboli e i secondi più vigorosi. Ma è impossibile, ribatte Adimanto. Se diamo loro, risponde Socrate, la stessa educazione che abbiamo riservato ai custodi, non è impossibile. Ma sarebbe davvero ridicolo, ribadisce Adimanto. Che cosa ci trovi, chiede Socrate alzando la voce, di tanto ridicolo? Per esempio che le donne, risponde Adimanto sorridendo, facciano la ginnastica nuda insieme agli uomini. E come vuoi, ribadisce Socrate, che possano essere d'aiuto allo Stato se prima non le istruisci a dovere, nude o vestite che siano? D'accordo, ma questa tua idea, dice Adimanto, è dirompente, come un'ondata che si abbatte sulle nostre abitudini. Se ti sembra già alta la prima ondata, prosegue Socrate, ora attento alla seconda. Queste donne, come dicevo, saranno date agli uomini, tutte a tutti e nessuna a uno soltanto. Anche i figli saranno allevati in comune, in modo che non ci sia genitore che possa riconoscere i propri. E con quale criterio, chieda di Manto un po' sconcertato, si accoppieranno uomini e donne? I migliori con le migliori, secondo gli accoppiamenti che stanno meglio insieme, risponde Socrate, i peggiori con le peggiori, e per non avere proteste da parte di questi ultimi faremo finta di ricorrere a un ingegnoso sorteggio, così che per ogni accoppiamento sgradito l'unica colpevole sarà la sorte. Ripeto che anche le bugie possono essere lecite se vengono dette per nobili scopi. E i figli? Chiede un po' preoccupato a Di Manto. Quelli dei migliori verranno allevati in un nido d'infanzia dalle madri col senno chirurgico, escogitando un sistema affinché nessuna possa riconoscere la propria creatura. Quella dei peggiori invece saranno affittati in un luogo segreto e celato alla vista. E con quali vantaggi? Chiede dubbioso a Di Manto. Non riuscendo ad identificare la prole, i custodi, risponde Socrate, non potranno anteporre la famiglia allo Stato, e nessun giovane oserà mai colpire un anziano nel timore che si tratti del proprio genitore. Per quanto concerne la guerra, i giovani più dotati fisicamente verranno portati sul campo di battaglia perché possano assistere agli scontri. Monteranno cavalli veloci per mettersi in salvo in caso di sconfitta, impareranno ad ammirare i soldati coraggiosi e a disprezzare i vigliacchi. Chi di loro combatterà dando prova di valore verrà incoronato dai suoi stessi compagni. Ora vedete, prima di accusare Platone di apologia di totalitarismo, è necessario riflettere sulle condizioni in cui si trova l'Ellade nel V e nel IV secolo a.C. L'Ellade a quei tempi è una regione dal territorio montuoso disseminato da tante piccole città che sono isolate l'una dall'altra e sono quasi sempre nemiche tra loro. Le guerre tra le varie poli, tutte di natura economica, sono all'ordine del giorno, e la sconfitta per una città significa la morte per quasi tutti i maschi adulti e la riduzione in schiavitù per le donne e per i bambini. Quindi la sopravvivenza dell'Ellade è legata alle alte e poderose mura della polis e ad un'acropoli che sia ben collaudata e ad un esercito ben addestrato nella difesa e nell'attacco. Platone ha appena 20 anni quando assiste sconvolto alla sconfitta di Atene per opera di Sparta. Il generale spartano Lisandro, dopo aver distrutto l'esercito ateniese, fa abbattere le lunghe mura e, dopo aver fatto uccidere o deportare tutti gli esponenti democratici, mette al loro posto gli oligarchi che subito ne approfittano per instaurare un regime di terrore. Ora, noi dobbiamo capire la ragione per cui Platone avverte un forte bisogno di ordine, di regola, di disciplina, o come la chiama lui, di giustizia. Di giustizia. Ora, l'esempio a cui Platone si ispira per costruire il suo particolare modello di democrazia è quello di Sparta e il mitico legislatore Licurgo, che è l'inventore del cosiddetto comunismo spartano, diventa il suo punto di riferimento ideale. Cioè, la città è ammalata, pensa Platone, gravemente ammalata, a causa dell'individualismo, dell'egoismo, del particolarismo. Ognuno pensa a se stesso, e soprattutto chi ha potere, chi ha disponibilità, è chiaro che si impone. E Platone quindi propone estremi rimedi per creare la giustizia sociale. Platone provoca anche, naturalmente. Platone, nel momento in cui deve progettare uno Stato, lo pensa di piccole dimensioni, attorniato da nemici aggressivi e tutto raccolto intorno alla polis. Le cittadine, e vedete, Platone ritiene che anche le donne debbano contare a pari, e i cittadini ideali, insomma, di questo Stato, Platone li pensa come educati ad amare il bene della collettività e istruiti a respirare un'aria e degli ideali che vadano contro gli interessi personali, contro gli interessi personali, e a respingere quindi l'interesse privato. c'è un disprezzo da parte di Platone per l'interesse privato, perché è la causa evidente della malattia della polis. E quando Platone fissa le dimensioni territoriali della Repubblica, non esce dai confini che del circondario di Atene. Platone non riesce a concepire un impero di vaste proporzioni, perché ritiene che non sia governabile, e non è disposto a far passare l'idea che le cittadine e i cittadini debbano delegare, tutti devono avere, secondo le loro competenze, un ruolo attivo nel governo dello Stato. Non ci deve essere delega, cioè ognuno è sovrano, ognuno deve fare il suo dovere in quanto cittadino sovrano. E l'esperienza di Alessandro Magno, del grande apparato imperiale, è ancora di là da venire, Platone non l'avrebbe capita. E dove vorrebbe situare Platone il suo stato ideale? Platone pensa che il suo stato ideale, la città bella, Callipolis, non debba essere collocato in riva al mare. Cioè, Platone è diffidente nei confronti dell'ambiente marino. Perché questo? Guardate, nel dialogo intitolato Leggi, Platone lo dice, leggiamo questo frammento: il mare è una realtà più piacevole da vivere giorno per giorno, ma alla lunga diventa una vicinanza amara e salata, giacché riempie la città di traffici e di piccoli affari, introducendo nei cittadini i germi dell'incostanza e della falsità. L'agricoltore è portato a comportarsi diversamente, perché produce solo quel tanto di cui ha bisogno, o al massimo quello che gli serve per fare i baratti, mentre il commerciante non fa altro che arraffare denaro. I prodotti della terra, in quanto facilmente reperibili, si oppongono all'accumulo. Il denaro invece si presta ad essere conservato e procura in appagamento e infelicità. E siccome il commercio viene praticato esclusivamente via mare, essendo l'Attica priva di strade confortevoli, una città marinara è anche un centro commerciale e, come tale, un luogo che usufruisce di scarsa serenità. Questo è un ragionamento molto simile. Platone, nel dialogo delle leggi, stabilisce persino la distanza di sicurezza di un centro abitato, di una polis, al mare: 14 chilometri e 700 metri. E le studiose e gli studiosi non sono mai riusciti a capire come mai, su quale base Platone abbia stabilito questa distanza, che oggi sarebbe una distanza ideale, avere il mare a 14 chilometri e 700 metri, e ci potremmo andare con l'auto tutti i giorni. Ora, chi è stare contemporaneamente in campagna? Ora, chi volesse scherzare dopo aver letto questo frammento dal dialogo delle leggi, potrebbe pensare che il dito di Platone rivolto verso l'alto nella scuola di Atene stia a significare che è bene vivere ad una giusta altezza sopra il livello del mare. Ora, ci piace pensare che Giulio II, Ferdinando di Rami, Bramante, Raffaello si siano anche divertiti nel preparare o nel fare questo lavoro, lasciando spazi aperti alla creatività interpretativa delle persone che in avvenire avrebbero, come stiamo facendo noi, studiato l'affresco. Nel corso dei secoli, a causa del dialogo Repubblica, Platone ha avuto molti critici, i quali hanno sostenuto che con la sua scrittura sia stato l'ispiratore di tutti i totalitarismi e un nemico della libertà e della cosiddetta società aperta. Guardate, anche il filosofo Karl Popper, proprio in un saggio intitolato La società aperta, ha criticato Platone a questo proposito. Poi però ci ha ripensato quando si è accorto, qualche decennio dopo, che c'era qualcosa di più pericoloso per la libertà, per la democrazia, per il degrado dell'intelligenza: la televisione, il totem domestico per eccellenza, scrive. Ora, il difetto di questi critici sta appunto nell'aver voluto giudicare Platone, come abbiamo detto, al di fuori del contesto nel quale ha vissuto e nel quale ha scritto, dal quale non si può prescindere. Dobbiamo dire che la capacità di riflessione di Platone, e questo è il suo più grande merito, è stata enorme, e quindi qualunque sia la tematica che viene sviluppata, Platone, con il testo dei suoi dialoghi, finisce quasi sempre per avere un ruolo, e quindi puntualmente continueremo ad incontrarlo strada facendo nei secoli a venire fino ad oggi. Il merito principale di Platone è quello, per concludere l'incontro ravvicinato con lui, di aver messo in evidenza che al di sopra del mondo delle cose particolari, cioè degli affari di ciascuno, c'è il mondo dei valori universali, cioè il bene di tutti, per cui la libertà corrisponde al dovere collettivo, non all'interesse individuale. Questo oggi è un discorso che pesa. Questo tema platonico è oggi sentito da tutte le persone di buona volontà. Platone sul cammino della storia del pensiero umano quindi non cesserà mai di accompagnarci. Nella scuola di Atene, accanto alla figura di Platone dipinta da Raffaello con il volto di Leonardo da Vinci, c'è l'altrettanto maestosa figura di Aristotele. Lunghi studi e osservazioni dagli addetti ai lavori sono stati fatti sul volto della figura di Aristotele, e oggi possiamo dire che con certezza che questo volto non rappresenta alcun personaggio particolare, insomma non è il ritratto di qualche persona reale. E allora che cosa rappresenta? Nella figura maestosa di Aristotele risalta poi soprattutto la mano, vedete la mano di Aristotele tesa in avanti, la famosa mano che sta in concomitanza con il dito puntato verso l'alto di Platone, la mano di Aristotele tesa in avanti in modo tale da non indicare solo e semplicemente la terra, ma esprime un atteggiamento intellettuale più complesso, ispirato anche al pensiero dei membri del gruppo che studia il contenuto dell'affresco. Che significato ha il gesto di Aristotele? Prima di rispondere a queste domande, lo faremo tra 15 giorni, riflettendo adeguatamente, dobbiamo passare per un momento sulla corsia che attraversa il territorio dell'Ellade e dobbiamo domandarci chi è Aristotele, che cosa sappiamo di lui, della sua vita. Sono in molti a narrare per iscritto la vita di Aristotele, ed è evidente che molte notizie, molti fatti, molti aneddoti sono più vicini alla leggenda, come al solito, che alla storia. Diogene Laerzio, in particolare nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, di Aristotele parla ampiamente, alludendo anche al fatto che molte notizie che lui raccoglie e riporta non sono documentabili, e quindi noi ci atteniamo ai fatti più probabili. Guardate sul punto 5 del repertorio. Aristotele è nato nel 384 a.C. a Stagira. Stagira era un piccolo paese della Macedonia orientale situato nella penisola calcidica a nord del monte Athos. Sapete, là dove ci sono quei famosi monasteri, l'avete visti? Ecco, beh, utilizzando l'enciclopedia o la guida della Grecia o la rete, fate una visita a questi luoghi molto interessanti, al monte Athos, a questa zona della Grecia. Stagira nel 4 secolo a.C. si trova in territorio macedone, ma è una colonia greca fondata circa 3 secoli prima da un gruppo di migranti provenienti dall'isola di Andros. Difatti Aristotele da bambino parla il dialetto ionico, quello usato da quasi tutte le popolazioni del Mar Egeo, ed è la lingua in cui è scritta una parte consistente della letteratura orfico-dionisiaca. Il padre di Aristotele si chiama Nicomaco ed è un medico, ma non è un medico qualunque, guardate, è il medico personale di Aminta II, il re della Macedonia. Per questo motivo Aristotele ha avuto modo di frequentare la città di Pella, che è la capitale del regno di Macedonia, e di fare amicizia con Filippo, il figlio di Aminta, il futuro re ed il futuro padre di Alessandro Magno. I macedoni erano considerati dagli ateniesi, guardate, gli ateniesi, lo sapete, si sentivano superiori a tutti nel mondo, mai più popolazione si è sentita più superiore degli altri, che gli ateniesi non c'è mai stata. Ecco, un narcisismo, lo dice Rodolfo, no? Ce lo racconta Rodolfo, che naturalmente li conosce bene, e lui stesso stava ad Atene, amava Atene. Quindi i macedoni sono considerati dagli ateniesi come dei barbari, I macedoni infatti erano dei montanari con una cultura del corpo e del territorio diversa, ma non meno degna, più naturale, più rustica, più ecologica, non meno degna rispetto a quella degli abitanti delle polis. E ad Aristotele la frequentazione della Macedonia serve per assumere una mentalità più aperta verso l'esterno. Aristotele, racconta Diogene Laerzio, rimane orfano quando è ancora un ragazzo e viene affidato ad un cugino. Questo cugino si chiama Prosseno e lo porta con sé in Asia, ad Atarneo, che è un villaggio sulle coste della Libia. A 17 anni Aristotele si trasferisce ad Atene, si iscrive all'Accademia di Platone, che in questo momento è la scuola più prestigiosa di tutta l'Ellade, e noi abbiamo assistito alla sua fondazione. È l'anno 367 a.C. Come sappiamo, Platone si trova ancora in Sicilia a cercare di applicare i principi della Repubblica Siracusa, no? Platone, durante la sua assenza, ha affidato il posto di scolarca dell'Accademia a Eudosso di Cnido, grande matematico e astronomo, il più grande esperto di fisica del momento. E il giovane Aristotele si trova bene all'Accademia e gradisce questa impostazione scientifica impressa alla scuola da Eudosso di Cnido, perché, ci racconta Diogene Laerzio, Aristotele fin da bambino era interessato alle scienze naturali e collezionava farfalle, insetti, pietre e piante esotiche, giocava col piccolo chimico, no? Faceva queste cose. Ora Aristotele resta nell'Accademia di Platone per 20 anni, prima come studente e poi come magister. Aristotele ha avuto il tempo di assimilare bene il pensiero di Platone, in modo da poterlo poi criticare a ragion veduta. Aristotele, afferma Diogene Laerzio, è stato il più critico dei discepoli di Platone, ma anche il più fedele. Quando muore Platone nel 347 a.C., assistiamo ad uno scontro molto garbato, ma assai combattuto, tra i suoi discepoli più in vista per la successione nella direzione dell'Accademia. In molti, scrive Diogene Laerzio, speravano di prendere il posto di Platone. Senocrate, Filippo di Opunte, Erasto, Corisco ed Eraclide Pontico, e anche Aristotele contava sulla nomina scolarca. Quando si è in tanti concorrenti importanti a contendersi un posto, sapete come finisce, no? Spesso finisce per prevalere chi non è favorito. E così accade. Scolarca dell'Accademia viene eletto, come sappiamo, Speusippo, che è il nipote di Platone, ma non ha la stoffa dello zio, neanche degli altri. Però, scomparso il grande maestro, quindi i discepoli più qualificati decidono di emigrare, di esportare l'esperienza didattica dell'Accademia. Aristotele lascia Atene e, insieme a Senocrate, che decide di andare con lui, torna ad Atarneo, il piccolo paese della Libia dove è cresciuto sotto la tutela dello zio Prosseno. Il territorio della Libia in questo momento è governato da un tiranno di nome Ermia, il quale è un eunuco cresciuto alla corte persiana. Ermia, che è una persona saggia, accoglie con favore questi due intellettuali che arrivano dall'Accademia di Atene e li invita ad aprire una scuola per elevare la cultura nel territorio da lui amministrato. In Libia Aristotele vive anche la più importante esperienza sentimentale della sua vita. Ermia ha una sorella che si chiama Pizia, come la sacerdotessa di Apollo a Delfi. C'è chi racconta che Pizia fosse una concubina di Ermia, ma questo fatto della concubina allude Diogene Laerzio a tutta l'aria di essere una storia che si presta per essere romanzata, no? Pizia è una bellissima fanciulla dai tratti orientali, della quale Aristotele si innamora appena le parla, e siccome questo amore è ricambiato, dopo un breve fidanzamento i due si sposano. Guardate, su questa storia ci informa Callimaco di Cirene, 310-240 a.C. Chi è Callimaco di Cirene? Callimaco di Cirene è il più grande poeta elegiaco, il più famoso di tutti i poeti alessandrini, perché è particolarmente dotato di grazia, di finezza, di eleganza, di preziosità, sa dare un colore anche agli argomenti più eruditi e sa dare leggerezza anche ai temi più indigesti. Le sue opere sapranno ispirare anche i poeti latini come Properzio, Ovidio, Catullo. Ma fate una ricerca su questo Callimaco di Cirene, bene che si sappia che è esistito anche questo personaggio, e le sue opere, perché è un personaggio rilevante. Ebbene, Callimaco di Cirene In una delle sue raccolte poetiche intitolata Giampi, in cui segue i principi estetici della scuola di Aristotele, sintetizza un pensiero che è risultato comune a molte persone. È veramente difficile immaginarsi Aristotele innamorato. Sembra quasi una contraddizione, no? Pensando alla pedanteria con cui, e lo vedremo, esprime il suo pensiero. Ma come dice Callimaco in un suo famoso verso, Aristotele si innamorò di Fizia perché anche i carboni, quando sono accesi, brillano come le stelle. E viene voglia di impararlo a memoria questo verso, ma non ci sono controindicazioni per farlo, no? Ma l'amore non distoglie Aristotele dal suo lavoro di magistere, quindi decide di separarsi da Senocrate e di fondare una sua scuola ad Assos, e 3 anni dopo ne apre un'altra a Mitilene, che è il capoluogo dell'isola di Lesbo, insieme a Teofrasto. Guardate, Teofrasto, discepolo di Aristotele, è un personaggio importante che ha scritto un'opera famosa per cui è diventato il fondatore di una disciplina particolare. Quale? Pensate con l'enciclopedia sulla rete, in biblioteca, una piccola ricerca in proposito. Teofrasto, mettetelo lì, lo incontreremo prossimamente. Purtroppo la Libia viene assoggettata dall'impero persiano in espansione ed Ermia viene fatto prigioniero. Aristotele si rifugia con Pizia in Macedonia, dove ha cominciato a regnare il suo amico d'infanzia Filippo, il quale gli affida l'incarico di educare, di istruire, di formare suo figlio Alessandro, un ragazzo quattordicenne destinato a diventare tra pochi anni il mega Alessandrone, il grande Alessandromano. Il rapporto tra il maestro Aristotele e lo studente Alessandro sembra sia stato piuttosto conflittuale, e su questo tema gli aneddoti non si contano. Aristotele ha certamente cercato di insegnare al suo illustre allievo il concetto del giusto mezzo, un argomento di cui parleremo prossimamente, ma non sembra che a questo proposito Aristotele abbia ottenuto buoni risultati, perché il mega Alessandros ha sempre esagerato nelle sue cose. Nel 340 a.C. Alessandro diventa re di Macedonia e Aristotele ne approfitta subito per tornare ad Atene come ex maestro del personaggio più potente del mondo. Intanto il suo ex collega Senocrate, che era ritornato anche lui ad Atene, è diventato scolarca dell'Accademia di Platone. Aristotele, sebbene sia in buoni rapporti con Senocrate, entra in competizione con lui e decide di aprire una scuola per proprio conto e prende in affitto un edificio pubblico, detto il liceo, perché è vicino ad un tempietto dedicato ad Apollo Licio. Licio, Licio è un nome un po' sinistro per l'Italia, anche se bisognerebbe dire destro, ma si possono fare dei grandi paradossi psicologici in questo paese. La scuola di Aristotele, il liceo, è stata chiamata anche peripatetica, perché il maestro aveva l'abitudine di insegnare passeggiando e i discepoli dietro con lui, e in greco il termine peripatos vuol dire passeggio. Il liceo in breve tempo supera in prestigio l'accademia e Aristotele quindi dovrebbe essere soddisfatto, ma invece lo rattrista la morte della moglie Pizia e il fatto di non avere figli. Aristotele, dopo qualche anno in vecchiaia, si risposa con la sua giovane governante, la Badante, vedete che si chiama Erpillide, dalla quale avrà anche un figlio, Nicomaco, lo chiama come suo padre. Nel 323 a.C., ancora nel fiore degli anni, muore Alessandro Magno e contemporaneamente gli Ateniesi si sollevano contro i dominatori macedoni e contro tutti quelli che li avevano appoggiati e i collaborazionisti. Aristotele è uno di questi e quindi fugge, non è Socrate, e si nasconde a Calcide, erano anche altri tempi ormai, e nell'isola di Eubea, dove aveva ereditato una casa e un terreno da sua madre. Purtroppo non fa in tempo ad ambientarsi perché muore dopo pochi mesi. Siamo nel 322 a.C. e Aristotele ha compiuto da poco 63 anni. Il 322 a.C. è una data significativa nella storia della cultura orfico-dionisiaca. Con la morte di Aristotele termina il cosiddetto periodo attico, e ha inizio una nuova era, il periodo ellenistico, che nasce proprio sull'eredità intellettuale di Platone e di Aristotele. Platone lo abbiamo incontrato, lo incontreremo ancora. Che cosa ci ha lasciato in eredità Aristotele? Tra 15 giorni lo sapremo, perché il nostro viaggio, dopo aver celebrato il 25 aprile e il 1 maggio, continua, perché la scuola è qui. Buonanotte. Buonanotte.